Benissimo, allora devo farvi un piccolo riassunto. Stiamo parlando di come portare Mashiach. Nel capitolo 36 abbiamo scoperto che Mashiach arriva e nel capitolo 37 cerchiamo di capire come portarlo. Ora, vi ricordate nelle lezioni precedenti, abbiamo parlato del fatto che ognuno ha la sua parte. Ognuno deve fare la sua parte e non possiamo delegare. Cosa succede se noi deleghiamo? Succede che ci sono nella vita delle occasioni e noi dobbiamo prendere le occasioni. Se non abbiamo preso l'occasione, dobbiamo aspettare che l'occasione si ripropone. E fin tanto che l'occasione non si è riproposta e noi non approfittiamo di questa occasione, di nuovo non avremo fatto la nostra parte. E non avendo fatto la nostra parte, non potremo portare a compimento la purificazione di questo mondo. Non ci stanno chiedendo di fare cose grandiose, piccole mitzvot, ma che hanno un effetto tale da poter purificare il mondo che ci circonda. Ognuno ha la sua parte, ognuno deve fare la sua parte. E così abbiamo spiegato, Veten chelkenu betorateha, ognuno ha il suo chelek, ognuno ha la sua parte, quindi dobbiamo capire che delegare è una cosa che non si può fare. Ci sono state diverse occasioni nella storia del popolo ebraico in cui c'era una finestra. Che se noi avessimo approfittato di quella finestra, Mashiach sarebbe arrivato. Vi racconto due casi che sono molto conosciuti, ce n'erano tanti altri. Vi porto tutti quanti nella città al nord di Israele, la città di Tzfat, Safed, è una città che oggi è considerata la città dei cabalisti. Questo perché la Rizal, che diciamo è il più famoso cabalista, ha vissuto a Tzfat, in realtà ha vissuto a Tzfat soltanto un anno e mezzo, però
Sì, così siamo.
per la Rizal è stato,
Vai sulla
per la
mia
città di
linea.
Tzfat è stato così, così importante che è rimasto il suo nome, è rimasta la sua presenza, anche perché moltissimi fino ad oggi vanno a pregare sulla tomba della Rizal che è a Tzfat. A Tzfat c'è un cimitero che è più vivo di una metropoli, nel senso che c'è una energia così forte, ci sono così grandi personaggi, c'è l'autore del Shulchan Aruch, c'è la Rizal, c'è il maestro della Rizal, Rabbi Moshe Cordovero, c'è Hannah con i sette figli, la famosissima storia, ci sono dei profeti, ci sono degli allievi della Rizal, il famoso Rabbi Shlomo El Kavetz, quello che ha scritto l'opera del Lechadodì, che oggi si trova in tutti i Sidurim il venerdì sera, era un allievo della Rizal. Quindi quando uno arriva lì c'è una energia. Se qualcuno ha il mio WhatsApp, è una fotografia, il mio profilo di WhatsApp è una fotografia che alle mie spalle c'è tutta questo cimitero di Tzfat, che è più vivo, come dicevo prima, di moltissimi altri posti che sembrano vivi. Perché? Perché c'è vita, ci sono i tzaddikim, dove ci sono tzaddikim c'è vita. Quindi vi ho portato a Tzfat. A Tzfat, la Rizal, eccola lì, dietro, esattamente dietro, siamo all'entrata io con mio figlio, devo dire la verità, è una fotografia di 6-7 anni fa, perché mi piace ricordarmi che sono giovane. Dietro di me comunque c'è questo bellissimo luogo dove riposano tantissimi tzaddikim e aspettano che noi smettiamo di delegare perché possono anche loro alzarsi quando arriverà Mashiach. Se vi ricordate, avevo anche spiegato che, magari ve lo ripeto dopo perché non voglio uscire dall'argomento. Torniamo a Tzfat. Arriviamo a Tzfat e vabbè, ve lo dico velocemente così non vi dimentico. Vi ricordate che ho spiegato che c'erano i 40 anni che si chiamano Yemot HaMashiach e poi c'è il periodo del settimo millennio che si chiama Techiyat HaMetim. E ce l'abbiamo anche nella Tefila di Shabbat, Enaroch Lecha Hashem Elokeinu Ba'olam HaZeh, עולם הזה אל מונדו פרימה די משיח, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, כאל גן עדן, אפס בלתך גאולנו לימות המשיח, כסוני פרימה קורנטני, ומי זולתך מלכנו לתחיית המתים, ומי נונל סידור דוונטי, אפס בלתך גאולנו למשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים, אין עונשי, כי פותרה פרגונרסי, chi potrà somigliare a te anche nel periodo così perfetto che sarà il tempo, l'epoca, l'era di Tehillat HaMetim. Quindi abbiamo diviso il tempo di Mashiach in due, i primi 40 anni dove il mondo si preparerà alla risurrezione dei morti e i successivi 40 anni, non i successivi 40 anni, dopo i 40 anni ci sarà la risurrezione dei morti, però avevo spiegato che i grandi tzaddikim si alzeranno subito. Perché loro si alzano subito e gli altri no? Perché loro non hanno delegato. Perché loro hanno preso ogni occasione e l'hanno resa l'occasione giusta perché Mashiach possa arrivare. Quindi per loro, per quello che riguardava loro, il loro lavoro è stato fatto alla perfezione, non hanno delegato, quindi non è giusto che aspettino. La ricompensa è in base al comportamento di ognuno di noi. Infatti noi conosciamo la regola mi dà che neged mi dà. Esattamente come noi ci comportiamo, così è il riflesso di come ci si comporta nei nostri confronti dal cielo. Quindi mi dà che neged mi dà. Noi abbiamo detto, vabbè dai, oggi non c'ho voglia, faccio domani, e quindi bisognerà aspettare i 40 anni. Perché? Perché poteva essere quello il momento, poteva essere quella la mitzvah che avrebbe portato Mashiach, e noi abbiamo detto no, fenim. Ho altro da fare oggi. Questo è il problema che abbiamo tutti quanti, e per questo che Mashiach continua a tardare e smettiamola di dare la colpa agli altri. Ognuno deve prendersi la sua responsabilità della sua parte della quale è stata fissata per lui. Ora vi raccontavo che era la Matzfat. 500 anni fa con la Risa, i suoi allievi sono andati nella sinagoga della Rizal per ricevere lo Shabbat con la tefillah di Kabbalat Shabbat, e avevano questa bellissima tradizione che quando dovevano girarsi e dire boi chala, non lo facevano dalla sinagoga, ma uscivano fuori, andavano nel parco che si trovava all'esterno della sinagoga e lì ricevevano lo Shabbat. Ora, la Risa in quel momento si guarda intorno e chiede agli allievi: volete fare Shabbat a Yerushalayim? Che domanda è? Volete fare Shabbat a Yerushalayim? Noi siamo a Tzfat, Shabbat entra a minuti, Yerushalayim è a 200 chilometri, ma la domanda di un tzaddik non è da prendere sotto gamba. Quelli fra loro che hanno capito la domanda, vuol dire che se noi accettiamo di fare Shabbat Yerushalayim, vuol dire che la limitazione di questo mondo sarà un ricordo del passato, perché quando Mashiach arriva sentiremo come passato, presente, futuro e anche lo spazio, il luogo, è tutta una finzione, è tutta una proiezione. Per i grandi tzaddikim che vivono da vivi la realtà di come il mondo è, per loro non c'è problema Shabbat di andare da Tzfat a Yerushalayim, in un attimo ci si trova a Yerushalayim. Però alcuni allievi erano in difficoltà. Perché? Perché hanno detto: ma cosa faranno le nostre mogli, i nostri figli che ci aspettano a casa e non ci vedono arrivare? In quel momento la Risa è diventato molto serio e ha detto: peccato, perché se avessimo accettato tutti di andare Pesach Yerushalayim, saremmo andati ad accogliere il Mashiach all'entrata di Shabbat a Yerushalayim e non avremmo più avuto il problema di tornare alle nostre vite dell'esilio. Questa storia ha toccato moltissimo gli allievi, però era un'occasione, era una finestra che si era presentata che non è stata presa in considerazione, non è stata presa seriamente. Esattamente la stessa cosa è successa molto più recentemente. Vi porto nel 1959, il giorno di Kippur, a New York, dove una delegazione di rabbanim da Israele, di rabbini da Israele, sono venuti a passare le festività del mese di Tishrei a New York con il Rebbe. Ora hanno visto che durante la Neilah il Rebbe era gioioso in un modo diverso, era sempre gioioso nel momento della Neilah verso la fine, c'è la famosa marcia che si canta fino ad oggi e si balla all'uscita di Yom Kippur. Non è una sinagoga come tutte le altre sinagoghe del mondo. In tutte le altre sinagoghe del mondo abbiamo il muso a Neilah perché pensiamo soltanto a mangiare e non vediamo l'ora che finisca e quanto manca. 24 minuti, 16 minuti, il shofar che non arriva, siamo molto stressati. Ora, nella sinagoga dove ci sono i grandi tzaddikim, il momento della Neilah è un momento in cui ci proiettano fuori dallo spazio e dal tempo. Io ho avuto l'occasione di essere lì e alla fine della Neilah, prima dello shofar, prima dello Shema Israel, tutti insieme si cantava una marcia, che era la marcia della vittoria di Napoleone quando tornava dalle guerre. Dovete sapere che i grandi tzaddikim hanno preso delle canzoni, delle melodie che appartengono alle forze che non sono della Kedusha e le hanno trasportate alle forze della Kedusha. Quindi si cantava la marcia vittoriosa come messaggio che dopo la nostra Teshuvah dei 40 giorni dal primo di Elul fino a Rosh Hashanah, poi i 10 giorni del pentimento fino a Kippur, poi il digiuno di Kippur, le preghiere di Kippur, alla fine di Kippur si arriva a vincere questa accusa, questo processo, tutte le accuse cadono, tutto salta e noi usciamo vincitori e lo proviamo cantando la marcia che cantavano i soldati tornando vittoriosi dalle guerre napoleoniche. E c'era un momento bellissimo in cui il Rebbe saliva su delle scale, si copriva completamente con il talit come facevano i Kohanim e iniziava ad incitare il pubblico con le braccia così. E addirittura c'è anche un dipinto. Non abbiamo né video né fotografie perché prima dello shofar, quindi non si poteva fare. Però c'è un pittore che ha partecipato a questa cosa e quindi ha dipinto questo momento così bello. E finita la preghiera di Neilah, il Rebbe si rivolge a questi rabbini e dice così, queste parole: dato che anche i giornali hanno scritto di una delegazione di Rabbanim di Eretz Israel qui presenti per partecipare insieme alle festività di Tishrei, è il momento, è l'occasione che questi rabbini decretino che Mashiach deve arrivare adesso. Ora era un'affermazione che non si era mai sentita prima. E i rabbanim erano impreparati. Uno dei rabbini si è fatto avanti e ha detto una frase che non doveva dire. Ha detto: ma chi siamo noi che il Rebbe decreti che Mashiach deve venire adesso? In quel momento il viso splendente, gioioso, luminoso del Rebbe si è trasformato in un viso grigio, non triste, ma deluso, severo, e non si può dire su un tzaddik depresso, chas v'shalom, perché non esisteva questo concetto dai tzaddikim, ma come si dice da Moshe Rabbeinu nella parasha di Korach che abbiamo letto stamattina, gli sono cadute le mani. Vaishma Moshe vaipol al panav, così c'è scritto nel primo pezzo della parasha di oggi. E quindi la stessa cosa è successa e lì hanno capito che hanno perso un'occasione senza aver capito esattamente di che cosa si tratta. Ora, questi stessi rabbini erano invitati nella Sukkah del Rebbe la prima sera di Sukkot. E il personaggio che ha proposto questa affermazione, che Rebbe decida, che Rebbe decreti, si è fatto avanti e ha chiesto come devono comportarsi gli abitanti di Israele, che in Israele si fa un giorno di Yom Tov, quando sono fuori da Israele che devono fare 2 giorni di Yom Tov. Il Rebbe senza troppo alzare la testa, ha risposto con una voce severa e ha detto: stiamo parlando di un argomento che 4 giorni fa avremmo potuto dire che faceva parte del passato. E lì hanno avuto la conferma che era un'occasione, perché se i rabbini dicevano adesso Mashiach deve venire, lo decretiamo alachicamente, c'era questa finestra che Mashiach poteva arrivare. Ma non è successo. 1959, non è successo. Siamo ancora qui, purtroppo. Nel Galut a fare il nostro lavoro del Galut. E quindi la storia è molto più lunga, la verità. La storia inizia prima, finisce dopo, che c'era di mezzo anche il Rebbe di Gur, Bet Israel di Gur, ma è una storia troppo estesa per la lezione di oggi. E quindi quello che volevo insegnarvi è che ognuno di noi ha nella vita delle finestre, delle occasioni che non deve lasciarsi perdere. In altre parole, noi non sappiamo se siamo l'ultima ruota del carro, se tutti aspettano noi. Potrebbe essere che tutti aspettano noi. Ci sono 600.000 anime, che sono la radice di tutte le anime del popolo ebraico, che sono già tutte completate, tutte perfette, tutte arrivate a destinazione, hanno tutte loro fatto 613 mitzvot, meno una, stanno aspettando una. Possiamo dire che non siamo noi, non lo sappiamo. Quindi quando ci capita di fare una mitzvah, noi diciamo, ma dai, facciamo un'altra volta, avrebbe potuto, non lo sappiamo, avrebbe potuto essere quello il momento in cui Mashiach poteva arrivare. E quindi adesso bisogna aspettare di nuovo fino a che si ripropone l'occasione. Perché? Perché quando Hashem ha creato il mondo e ha creato le anime, ha dato a ognuna delle anime la sua parte. Ho sentito una volta che il quinto Rebbe di Chabad, il Rebbe Rashab, vissuto dal 1861 al 1920, aveva un piatto con un pranzo e continuava a mettere la forchetta e cadeva il cibo dalla forchetta, scivolava giù. Allora ha preso questo cibo e l'ha messo da parte e ha detto si vede che non è ancora arrivato il momento per questo cibo di essere purificato. Ogni cosa ha il suo momento. Però siccome loro, i grandi tzaddikim lo sanno, noi non lo sappiamo, noi dobbiamo attivarci per non perdere mai un'occasione. Sapete che c'è questa idea dai tzaddikim che quando loro, esatto, grazie mille, questo era Berashab, c'è una fotografia, questa fotografia è dell'inizio del Novecento. Ok, potremmo parlare tanto di bellissime cose, ma rimaniamo in argomento. Dovete sapere che i tzaddikim quando mangiano, loro mangiano forse il 10% di quello che c'è nel piatto. Così, tutti i tzaddikim. Uno può dire, lo fanno perché devono mantenersi svegli. Lo fanno perché il tzaddik mangia per quello che necessita, non per piacere. In realtà c'è qualcosa di molto più profondo. Il tzaddik ha degli occhi che noi non abbiamo. Come dice Davide Amelech, sulle persone comuni mortali come noi, Enaim lahem velo yiru, hanno occhi ma non vedono. Significa che ci sono persone che hanno occhi e sì vedono. Di chi stia parlando Davide Amelech? Dei tzaddikim. I tzaddikim quando devono fare una mitzvah sanno bene come farla perché hanno davanti a loro la parte spirituale che si cela dentro la parte materiale, ai loro occhi non è celata. Quindi vanno direttamente lì dove devono operare, dove devono fare questo intervento chirurgico per elevare la scintilla di divinità che si trova celata dentro la parte materiale, in ogni cosa, anche nel cibo. Quindi i tzaddikim, quando loro sono seduti a tavola, assaggiano un pezzo di una cosa, un pezzo dell'altra cosa e lasciano il 90% del piatto. E che cosa succedeva con quel piatto? Se lo dividevano i familiari, perché mangiare dal piatto di un tzaddik era come mangiare una parte del sacrificio che si portava al Bet HaMikdash. Dato che i tzaddikim sono come un Bet HaMikdash, avere l'opportunità di mangiare dal loro piatto, infatti spesso succedeva che si riceveva un pezzo di torta anche dal Rebbe, si chiama di buon auspicio. Ora c'era un grande tzaddik che si comportava così, ma suo figlio quando gli portavano un piatto mangiava tutto. E i suoi allievi non erano contenti perché non lasciava niente per loro. Allora gli dicevano, ma tuo padre, tuo nonno, tuo bisnonno hanno sempre mangiato un pochino, hanno lasciato tutto il resto. E allora lui ha dovuto rispondere dicendo che lui non ha ricevuto questo regalo che hanno ricevuto i suoi antenati, di vedere esattamente cosa deve essere elevato alla spiritualità e quindi deve per forza mangiare tutto quello che gli portano, perché non ha i raggi X. E quindi era una persona di grande levatura spirituale, ma non così grande da poter vedere esattamente cosa elevare e cosa non serviva elevare perché era già elevato. Se io devo elevare un cibo, ad esempio delle patate, no? Mi portano delle patatine fritte, che sono molto buone, specialmente con il ketchup, e io lo faccio per la mitzvah di elevare il cibo nella Kedushah, non devo mangiare tutto il piatto. Se è una patata molto grande, basta che mangio una patatina e ho già elevato tutto quanto. Ma io non lo faccio veramente per elevare, io lo faccio perché mi piacciono le patatine fritte. E quindi mi mangio tutto il piatto. Anzi, prendo anche un pochino quello di chi sta seduto vicino a me quando non vede, quando si gira, gli rubo qualche patatina, perché noi non siamo a livello dei tzaddikim, che lo facciamo per elevare il mondo. Ma in realtà, anche nella nostra pochezza, anche nella nostra limitazione, in cui noi ci limitiamo a mangiare quello che ci piace e non quello che deve essere elevato spiritualmente, anche questo è un servizio di Hashem. Anche questa è una avodata Hashem, perché abbiamo fatto la beracha prima, abbiamo detto una parola di Torah durante il pasto, è scritto nella Mishnah che chi consuma un pasto completo e non ha messo sul tavolo una parola di Torah, è come se si alimentasse con del cibo che è stato portato in dono agli idoli, all'idolatria, alla Vodazara. Quindi sempre una parola di Torah sul tavolo, specialmente per il fatto che quando si dice una parola di Torah sul tavolo c'è la benedizione del nostro tavolo e quindi il nostro tavolo diventa benedetto e avremo sempre e di più benessere e non mi viene mai in italiano, parnassà, sostentamento, e il nostro cibo si moltiplicherà. Quindi sempre una parola di Torah sul tavolo.
Abbondanza.
Abbondanza era la parola che mi mancava, grazie mille. Ho sentito che bisogna che la parte di Torah migliore da mettere sul tavolo è una Mishnah o qualche riga di Tanya. Si fa tutti e due. Io leggo sempre, ormai lo so a memoria, il primo capitolo di Igeret HaTeshuva del Tanya, che inizia con la Mishnah e spiega la Mishnah, quindi più perfetto di così. E Baruch Hashem posso dire che le patatine fritte sul tavolo ci sono sempre, quindi c'è ogni tanto anche la bistecca, quindi funziona. Provate e fatemi sapere. Quindi una Mishnah qualsiasi, anche una, credete di non sapere Mishnayot, ma tutti voi una Mishnah la conoscete. C'è la Mishnah che diciamo al mattino, Elu Devarim, Shen Lahem Shiur, c'è la Mishnah che diciamo venerdì sera, Bameh Madlikin, i Sefarditi ce l'hanno nel Sidur, Bameh Madlikin, è un capitolo intero di Mishnah. Le Mishnayot devono far parte della nostra vita, perché la Mishnah ha le stesse lettere di Neshama, della nostra anima, e purifica la nostra anima, e infatti è scritto fino allo sfinimento che dobbiamo avere Mishnayot in testa per poterle ripetere quando camminiamo in strada, per poter purificare l'aria, uguale con il Tanya, eccetera, eccetera. Perché? Perché ognuno di noi ha una parte che deve purificare ed elevare nel mondo. Se siamo passati per quella strada lì e non abbiamo fatto questa mitzvah di dire due parole di Torah, ed è la nostra parte, HaKadosh Baruch Hu dovrà riorganizzarci di nuovo il viaggio. E chissà quando succederà, e dovrà riportarci lì, perché lì dovremo fare quella mitzvah e dopo arriverà Mashiach. Quindi non facciamo aspettare gli altri. Non dobbiamo sempre essere gli ultimi che il volo è in ritardo per colpa nostra. Vogliamo tutti arrivare quanto più presto alla pace totale nel mondo, come è scritto nella Torah, Venatati Shalom Ba'aretz, e questo succede quando noi smetteremo di delegare, quando noi capiremo che ognuno ha qualcosa da fare in questo mondo. Leggiamo un po' di Tania, così ci portiamo avanti. Avete qualche cosa da aggiungere? Mi farà solo piacere.
Io avrei una domanda un po' cattiva. Non so se si possono fare.
Bisogna essere cattivi per fare domande cattive.
Io sono cattivo, purtroppo.
Non
La
lo so.
domanda è questa, Rav.
Sei famoso
Ma
per questo.
noi dobbiamo fare questo lavoro, ma io vedo il deserto dei Tartari intorno a me. Cioè, vedo una lontananza da quello che tu stai dicendo, che è da qui fino alla luna, se non fino al sole. Cioè, i tuoi messaggi possiamo magari capirli pochissimo noi, possiamo magari anche metterli in pratica, ma c'è un mondo intero che è completamente girato dall'altra parte, che è completamente assorbito dalla materialità, che di quello che noi ci stiamo dicendo adesso. Probabilmente se gli viene trasmesso può anche essere interessato, ma che non lo va assolutamente a cercare in nessun modo. Questo a me, cioè, mi lascia molto perplesso.
Non è una domanda cattiva, è una domanda amara. Abbiamo sentito nelle tue parole l'amarezza, non era cattiva, anzi, è una domanda lecita, ma se mi permetti, a questa domanda ho già risposto. Ti ricordi che avevo raccontato la storia della Rebbe Rashab con il venditore di diamanti? Che
Sì.
gli... Ok. Noi non ci intendiamo di anime. Lui si intendeva di diamanti e il Rebbe si intendeva di anime. Noi, quando vediamo una persona lontana anni luce, come dici te, forse è qui perché lui in una vita precedente, oppure nella vita che ha vissuto adesso senza saperlo, ha già fatto la mitzvah che doveva fare. Mentre noi, forse no. Quindi guardare gli altri e dire sono io che salverò il mondo perché gli altri non stanno facendo nulla è un po' presuntuoso. Non sto dicendo assolutamente che sei presuntuoso, sto dicendo che non conosciamo i segreti di Hashem. E quindi quello che per noi potrebbe essere una cosa insensata, dire che Mashiach arriverà soltanto quando tutti faranno Teshuvah, e tu vedi intorno a te che la situazione è grave, ma non sai cosa c'è dietro a ogni anima, quale storia c'è dietro a ognuno di loro. E quindi, se 500 anni fa l'Arisa la poteva portare Mashiach, o nel 59 Rebbe ha detto che adesso Mashiach può arrivare, vuol dire che c'erano i presupposti. Se non è successo, chiaramente perché Hashem ha voluto che non succeda, perché i tzaddikim possono fare tutto ma non intervenire, possono insegnarci, possono illuminarci, possono guidarci, possono anche arrabbiarsi con noi, possono fare tutto quello che è in loro capacità e possesso di fare, ma non possono forzarci. L'ultima parola dobbiamo avere noi. Infatti, perché lui si è rivolto ai rabbini? Se dopo quel Kippur il popolo ebraico ha ricevuto una illuminazione dal cielo, che eravamo tutti puri, e Rebbe ha visto questa cosa e ha detto, ok, adesso arriva Mashiach, perché quel Kippur era speciale. In quel momento di Neilah siamo riusciti ad ottenere un perdono totale e quindi siamo pronti. Perché si è rivolto ai rabbini? Decretate che Mashiach deve arrivare adesso, perché il lavoro lo dobbiamo fare noi. Vi avevo già raccontato che questa signora che si è messa a piangere davanti a Rebbe dicendogli come hai potuto dire che tutto quello che tu potevi fare l'hai fatto, adesso deleghi a noi, eccetera, eccetera. Noi aspettiamo che tu porti Mashiach. Rebbe ha detto no, Mashiach lo porti tu e tu e tu e tu, tutti quelli che erano lì. E io insieme a tutti. Questo perché ognuno deve fare la sua parte. Non possiamo, possiamo certamente toglierci di dosso questa responsabilità, ma quello che succede è che Bisogna aspettare che l'occasione si riproponga. Quante volte ci è capitato di sbagliare strada? Quante volte ci è capitato di prendere un aereo e l'aereo ha dovuto fare un atterraggio da qualche, forse non a tutti quanti, ma è successo tante volte. L'aereo ha dovuto fare un atterraggio. Oggi credo, non so se il volo di Elal di oggi si è fermato per fare benzina oppure doveva a Istanbul o questo pomeriggio. Un volo di Elal è atterrato per fare benzina e si sono rifiutati di fornirlo,
Rifornirlo.
esattamente. Non so come è venuta fuori una cosa di 3-4 ore fa. Se è stato un errore, se non è stato un errore, non conosco i dettagli. Però quante volte ci è capitato? Io ho avuto un ospite molto speciale, no, no, lo posso dire perché l'abbiamo visto a Milano tutti quanti, il Rav Chabad di Venezia, Rami Banin, è andato a Bologna a visitare la mamma, era venerdì, è salito sul treno per tornare a Venezia e quando è sceso dal treno si è accorto che era a Milano. Probabilmente c'erano due treni, uno che andava a Venezia e uno a Milano, e lui, sempre al telefono, sempre impegnato, è salito sul treno. Un'ora prima di Shabbat è arrivato a Milano invece di arrivare a Venezia. E lui aveva la famiglia a Venezia, gli ospiti a Venezia, tutta la gente che lo aspetta, e lui a Milano. Ma cosa faccio a Milano? Tu non lo sai che cosa fai a Milano invece di essere a Venezia, ma c'è qualcuno sopra che ha fatto in modo che. Per noi è stato un regalo, abbiamo passato Shabbat con lui, ci siamo seduti, litigavamo per chi se lo portasse a casa, alla fine lui ha deciso che non si muove dal Beit Chabad, ha mangiato lì, quello che c'era lì non va da nessuno, così nessuno litiga. È venuto nella mia sinagoga Shabbat pomeriggio per partecipare alla lezione che abbiamo fatto prima di Mincha e per me è stato un momento di grande kavod. Perché è successo? Non lo so, ma succede sempre, succede a tutti, di sbagliare strada, di trovarsi in un posto dove non dovevamo essere. Tu credi che non dovevi essere, però tu sei lì perché ti stanno riproponendo l'occasione di fare la tua parte in quel luogo. Quindi cosa devi fare? Apri un Teilim, leggi un Perek di Teilim, se sai a memoria dei Psukim della Torah, o di una Mishnah, o Tanya, qualsiasi cosa, perché sei lì perché devi essere lì. Non ci sono errori in questo mondo, gli errori noi crediamo di farli, ma c'è qualcuno che ci pilota dall'alto e ci guida e ci porta nella situazione per poter arrivare a compiere il nostro dovere, per completare il lavoro di fare tutte le 613 mitzvot per portare Mashiach. In altre parole, che cosa vi ho detto? Vi ho detto che ogni anima deve fare 248 mitzvot positive, 365 mitzvot negative. Perché? Perché noi abbiamo 248 organi e questi 248 organi devono ricevere la loro vitalità dalla parte della Kedushah da Hashem e non dalle forze del male. Quindi con il mio braccio devo mettere i tefillin, quindi con la mia testa devo pensare alla Torah, quindi con la mia bocca devo pregare, quindi con il mio orecchio devo fare così quando qualcuno mi vuole dire Lashonara. Quindi devo fare tutto quanto serve per i miei 248 organi che non sono fisici, sono spirituali. Perché noi ne abbiamo 248 nel corpo? Perché l'anima ha 248 organi spirituali e quindi ha bisogno di un corpo che si incastri perfettamente. Vi ricordate il gioco Tetris? Dai, Tetris ve lo ricordate tutti perché ha almeno 30 anni, eravamo tutti giovani 30 anni fa. Non guardatemi come se eravate già adulti, eravate già maturi. Tetris ha almeno 30 anni, quindi il gioco di Tetris è un gioco di, come ho detto prima la parola, incastro, un gioco di incastro. L'anima è composta da 248 organi spirituali e 365 vasi comunicanti spirituali e ha bisogno di entrare in un corpo. Hashem ha creato il corpo così, in modo che si incastri perfettamente. Adesso l'anima può attivare il corpo. Il corpo deve, con l'anima, vi ricordate che abbiamo due anime, vero? L'anima divina deve convincere l'anima essenziale, che è l'anima animalesca, che che tramite l'anima essenziale che fa da dogana, che fa da cuscinetto, che lei dice: no, non mi interessa Torah Mitzvot. Invece sì, va bene, ok, andiamo a Beta Knesset, rispondiamo Amen, salgo al Sefer, faccio un'offerta, pago io le lampadine per quando la prossima volta, il Kiddush, qualsiasi cosa succeda al Beta Knesset, ma il corpo all'anima non gli interessa, sì, è stata forzata e quindi i 248 organi spirituali dell'anima hanno trovato la loro pace nel nostro corpo, è uguale a 365 vasi sanguigni nel nostro corpo, proteggendoli dal peccato, si completano e Mashiach per me può arrivare, perché io ho completato 613 mitzvot. Ora bisogna aspettare che anche lui e lui e lui, quanti siamo? 600.000. Tutte le 600.000 anime devono fare 613 mitzvot. Quando questo succederà, Mashiach arriva. Quindi alla tua domanda, Silvano, magari stanno aspettando noi. Gli altri non hanno bisogno della lezione del Tanya. Forse Hashem ha fatto in modo che noi oggi si arrivasse tutti quanti qui a ascoltare la lezione per ricordarci, oh, ci stanno aspettando. La campanella sta suonando. Siamo arrivati al capitolo 37 per dirci tu e tu e tu e tu e tu e io e tutti quanti noi dobbiamo portare a compimento. Tutti gli altri sono già pronti. Madamo, come dicono a Roma. E stanno aspettando noi. Quindi, siccome non capiamo di anime, probabilmente è quello che succede. Perché se per una persona basta leggere lo Shema una volta nella vita, noi dobbiamo studiare il Talmud. Noi dobbiamo essere a una conoscenza profonda del Shulchan Aruch. Noi dobbiamo andare di corsa a fare le mitzvot. E perché loro no? Come dici te, c'è il deserto intorno a noi. Questo è quello che i nostri occhi vedono. Ma noi non vediamo mai della prospettiva giusta. Infatti, il Tanya, nella lezione settimana scorsa, aveva esattamente portato questo versetto che dirà che i nostri occhi di carne vedranno, quando arriverà Mashiach, i nostri occhi di carne vedranno che ogni cosa era perfettamente sincronizzata con la volontà di Hashem. Ok, grazie per la
Ma
domanda.
Silvano lo sa, perché sa già che in questa vita io e lui dobbiamo andare a Yerushalayim. Scusate un attimo.
Purtroppo non possiamo forzare questa cosa.
Ma Silvano lo sa, cioè è da mo' che lo sa, è una storia vecchia. Sarà un momento di tristezza oggi, ma sa che io e lui in questa vita lo vedremo.
Bezrat Hashem,
Non mi ricordo se vi ho raccontato, se ho raccontato a voi, l'ho raccontato recentemente, non ricordo a chi. Sì, forse a voi, di uno che voleva tanto andare in Israele e non riusciva mai, è andato dal Tzemach Tzedek che gli ha detto: fai qui Israele, fai qui Eretz Israele. Vi ricordate? L'ho raccontato a voi. Ok. Cosa vuol dire fai qui Eretz Israele? Vuol dire che se io mi trovo in Eretz Israele, ma non sto lavorando sulla mia parte della purificazione, della mia parte che mi appartiene al mondo, allora posso anche essere Yerushalayim, ma non sono in Israele. Se invece io sono dovunque nel mondo, a Timbuktu oppure Nuova Zelanda, e lì sto facendo la volontà di Hashem, lì è Eretz Israele. E la mia anima doveva essere lì. Perché quella parte lì, quella scintilla lì, appartiene a me e a nessun altro. Esattamente come i Chachamim dicono: nessuno può rubarti la tua Parnassah. Quando tu dici è venuto il mio concorrente e mi ha portato via la mia Parnassà, è una eresia. Venerdì sera avevo un ospite Shabbat e mi ha raccontato una cosa bellissima, che in Israele, a Bnei Brak, sì, la risposta alla domanda la diamo subito. Stiamo studiando Il capitolo 37 di Tania, penso che sia il secondo volume, forse Davide mi darà ragione, o il primo volume ancora.
Grazie mille.
Ok. Mi ha raccontato questo, mi diceva che sapete che negli ambienti ortodossi si usa moltissimo la tipografia perché si studia tanto. Si pubblica tanto, si mandano tanti messaggi, tanti annunci, c'è il Brit Milà di questo, c'è il Bar Mitzvah dell'altro, c'è il matrimonio di lui, c'è un evento perché abbiamo finito questo Talmud, oppure abbiamo completato la scrittura del Sefer Torah. Chi apre una tipografia a Bnei Brak va tranquillo. Quello che era successo è che dopo 30 anni in cui una famiglia aveva una tipografia che andava benissimo, stava aprendo un'altra tipografia. Il figlio, che era già al lavoro col padre, dice al padre: "Ma non fai niente? Si sono messi qua di fronte. Non fai niente? Non dici niente?" E il papà tranquillo. Il giorno dell'apertura, il papà si è vestito come di Shabbat, è andato nella tipografia di fronte del suo concorrente. E il suo concorrente era un pochino impaurito. Adesso viene questo e mi rompe tutto. E si è seduto e gli dice: "Vieni che ti do un pochino di consigli." Dice: "Devi sapere che in questo quartiere, dopo 30 anni di esperienza, ho capito che c'è un carattere che piace a tutti, c'è un colore che piace a tutti, c'è un tipo di carta che piace a tutti. Quindi vai su quello e vedrai che avrai tanto successo nel tuo lavoro." E quello che è rimasto incredulo dice: "Ma sono diventato suo concorrente e mi dà anche i consigli?" E il figlio che non vedeva nero, il padre che si comporta così, dice: "Vuole rovinarmi, vuole andare in pensione e rovinarmi a me, ma di che cosa vive questa, di che cosa vivremo?" E il padre ha tranquillizzato il figlio e ha detto: "Nessuno, perché è scritto nel Talmud, nessuno può rubarti un centesimo che ti spetta." Quindi se apre una tipografia, non solo che lui non mi porta via niente, anzi mi aiuta nel lavoro. Ci sarà più lavoro e io sarò un pochino alleggerito. Fino adesso ho lavorato dalla mattina alla sera e non riuscivo neanche ad partecipare a una lezione di Torah. Adesso finalmente potrò partecipare anche alle lezioni di Torah e guadagnare lo stesso, perché lui non può portarmi via un centesimo. Così è scritto chiaramente nel Talmud. Nessuno può toccare la parnassà dell'altro. Anche se tu sei convinto che è venuto e ti ha portato via il cliente, non ti ha portato via il cliente. A parte che Hashem ti ha dato la stessa parnassà con un altro cliente, magari ti ha dato il doppio, ma tu non lo sai. Per te quel cliente era ormai storia passata. Hai già fatto la tua parte, hai già elevato, spiritualizzato, hai già completato con questo cliente il tuo lavoro in questo mondo. E quindi adesso è il suo turno, perché anche lui ha una parte con lo stesso cliente da elevare per completare la sua anima. Quindi di che cosa ti arrabbi? È una mancanza di fede se tu credi che qualcuno viene e ti porta via il cliente. È una eresia. Raccontavo recentemente che tutto questo stress, tutta questa ansia che la gente che ha nella vita lavorativa, non è un segreto, è un problema molto frequente, accorcia la vita. E quindi, e perché tutto questo succede? Per mancanza di emunà, chiaramente. E mi ha raccontato un amico che è nato in Italia, che vive in Israele dal 1985, ma parla ancora italiano. Non so chi di voi si ricorda della famiglia El-Harar. Comunque, era un mio compagno di studi, suo figlio, mi ha raccontato che c'era un signore di 90 anni che è stato fermato da un giovane e il giovane gli chiede: "Dimmi qual è il segreto della tua longevità?" E il novantenne gli risponde: "Non ho mai litigato, non ho mai discusso con nessuno." E il giovane dice: "Ma cosa stai dicendo? È impossibile!" E l'anziano lo guarda e gli dice: "Hai ragione." E quindi nel lavoro è così. Non puoi credere che qualcuno ti porta via il tuo lavoro. perché la tua parte l'hai completata. Quando ti si rompe, ti cade un bottone, ti si strappa la giacca, si rompe la cintura, si rompe il cinturino dell'orologio e ti cade nel canale a Venezia. Ti arrabbi, no? Non devi arrabbiarti. Devi essere felice che non hai più bisogno di questo vestito, di questo orologio, di questo oggetto, perché hai già completato la sua spiritualizzazione. E quindi noi che abbiamo 613 mitzvot da completare in questo mondo fisico, abbiamo bisogno degli oggetti fisici, Hashem ce li propone, ce li mette davanti, noi li compriamo, li usiamo e quando non abbiamo più bisogno, perché abbiamo già completato, Hashem ce li porta via. Ma non perché è una punizione, semplicemente perché è un peso che ci toglie. Così dobbiamo guardare il mondo, così dobbiamo guardare la nostra vita qui, la nostra missione qui, e così vivremo anche tranquilli, sereni, felici, senza stress, con tranquillità, con pacatezza, e avremo anche la nostra longevità. Ci rimangono 10 minuti, vorrei leggere nel testo, così ci portiamo avanti e ascoltiamo le parole del Rebbe. Ci siete? Vedete riga 19? Ok, leggiamo. Quello che abbiamo letto fino adesso, un pochino ve l'ho riproposto a voce. Fatto tutto questo, riga 19, in questo modo tutte le tre kelipot impure saranno completamente distrutte e ridotte al nulla. Come? Quando mi si propone del cibo non kasher e io dico no, le forze del male perdono potenza. Quando di Shabbat vorrei accendere il cellulare e dico no, di Shabbat ho aumentato l'energia spirituale e ho distrutto e ho ridotto al nulla la forza delle kelipot. Chiaro, vero? Poiché il nutrimento e la forza vitale che esse derivano attualmente, manca una parola, poiché il nutrimento e la forza vitale che da esse, non lo so, non so dirvi, mi manca qua una parola, ci sei David? Non ce l'hai?
No, no, è così anche sul libro.
Sì.
Allora, poiché il nutrimento e la forza vitale che esse derivano attualmente dalla santità, così c'è scritto.
Ah, ok. Il nutrimento che deriva dalla santità, ok, chiarissimo, viene loro attraverso la Klipat Noga, la quale funge da intermediario fra questa e quelle. In altre parole, come vi ho già spiegato in passato, io prendo il mio cellulare. Da dove deriva la sua vitalità? È un oggetto? Un oggetto per esistere ha bisogno di un nefesh, ha bisogno di un'anima. La Rizal ci ha rivelato che anche una pietra ha un'anima. Se non c'è l'anima che la fa esistere, non può esistere. Quindi se c'è è perché ha un'anima. Questa anima qua, l'anima della pietra, l'anima del cellulare che abbiamo in mano, da dove deriva? Deriva dalla Kedushah, dalla forza della santità, però con un intermediario che è la Kelipat Noga, che fa, come dice, fa da intermediario fra questa e quella. Quando io uso il cellulare per una lezione di Torah, allora la Kelipat Noga si eleva nella Kedushah, viene assorbita nella Kedushah, si eleva, riceve una forza tale da poter ascendere e dissolversi nella Kedushah, e io ho completato il Birur. Imparate questa parola, la parola che è il centro di tutta questa discussione, si chiama Birur. Birur vuol dire purificazione, non è la vera traduzione, ma la traduzione esatta non l'ho ancora trovata. Vuol dire separazione e purificazione. Ne consegue perciò che l'avvento dell'era messianica e della resurrezione dei morti, come vedete, è sempre diviso in due. Era messianica, risurrezione dei morti, come vi ho spiegato. le quali rappresentano la rivelazione della sua gloria, della sua benedetta divinità. Quindi quando arriverà Mashiach ci sarà la rivelazione di Hashem e la proscrizione del mondo dallo spirito di impurità. Come è scritto, che quando arriverà Mashiach, Hashem eliminerà tutta l'impurità e tutte le forze del male. Tutto quanto, da che cosa dipendono? Riga 5, ultima parola, dipendono unicamente dall'attrarre la sua divinità e la luce del benedetto Ein Sof sull'anima vitale della comunità di Israele. Cosa vuol dire? Vuol dire di ognuno di noi. E su tutti i 248 organi, quindi io devo fare come una calamita, devo attrarre la Kedushah sulla mia anima vitale e sui miei organi fisici. In che modo? Prima di andare avanti vi ricordo, quindi l'avvento di Mashiach, la rivelazione di Hashem, l'eliminazione dell'impurità, tutto dipende da una piccola condizione, che i miei 365 e 248 siano compatibili e, come ho detto prima, Tetris, mi viene mai la parola,
Perfettamente incastrati l'uno con l'altro.
incastrati. Bravo, bravo, incastrati, incastrati perfettamente con la luce spirituale. Quindi quando io sarò un'antenna che invece di ricevere un canale che parla di eresia, riceve non è il canale la parola giusta, ma mi avete capito? Un segnale audio che arriva dalla Kedushah. Noi siamo delle antenne, noi scegliamo se sintonizzarci con un canale delle forze del male, sintonizzarci con le forze del bene. Quando il mio corpo fisico, la mia anima essenziale, il mio Nefesh HaBe'amit avrà completato questo lavoro qua di essermi collegato e sincronizzato con il canale di Ein Sof, Mashiach arriva. Facile, no? Cosa stiamo aspettando? Ok, riga 9. Con l'adempimento da parte di dell'anima animale, deve 248 precetti positivi, nonché dall'allontanare lo spirito di impurità con l'osservanza da parte sua di tutte le 365 proibizioni. Sicché significa in questo modo, chi è in Toscana lo sa cosa vuol dire sicché, i 365 vasi sanguigni non derivino dall'impurità e non derivino dall'impurità il loro nutrimento. Quindi io non mi nutro dalle forze del male, come ho fatto fino adesso, faccio teshuva, mi nutro direttamente sintonizzandomi sul canale della Kedusha e da parte mia Mashiach può arrivare. Come si fa? Semplicemente non trasgredendo i 365 precetti negativi, che non sono 365, oggi sono molto meno, perché dovete sapere che tantissime mitzvot le possiamo mettere in pratica soltanto se c'è il Beit HaMikdash. Le mitzvot dei Kohanim, le mitzvot dei Levim, le mitzvot dei sacrifici, cosa puoi fare col sacrificio, cosa non puoi fare, cosa devi fare molta attenzione a non fare, non devi aspettare che passi il giorno dopo, non devi consumare questo invece dell'altro. Tantissime mitzvot che oggi noi non abbiamo la possibilità di fare, quindi non sono poi così tante. Però ognuno di noi deve completare la sua anima essenziale. Leggiamo ancora qualche riga. Infatti, la comunità di Israele, che cosa significa quando dice la comunità di Israele? No, è tradotto in italiano, ma il senso è ognuno di noi, che comprende. No, noi siamo stati creati in 600.000, abbiamo 600.000 anime singole. 600.000 anime, 600.000 anime è come un parco che ha 600.000 alberi, ok? Questi 600.000 alberi hanno ogni albero dei rami. Noi siamo molti più di 600.000. Io sono del parere che siamo almeno 22 milioni nel mondo. Cioè, chi dice 12-13 non sa quello che dice. Esattamente come non sanno quello che dicono, chi dice che a Gaza ci sono 2 milioni di abitanti. Non ce ne sono né due e né uno. Secondo i dati a disposizione, non quelli della propaganda, quelli reali, ci sono massimo 800.000 abitanti a Gaza. E come si è arrivato a 2 milioni, 2 milioni e mezzo? È tutta propaganda, sono numeri che diffonde Hamas, esattamente come i numeri dei bambini morti, che non ci credo né alla metà e né alla metà della metà. Se mi dicono 10 bambini, posso anche non crederci. Posso crederci, ma posso anche non crederci, perché tutto quello che dice Hamas è tutto falso. Quindi, tornando a noi, abbiamo 600.000 anime, queste 600.000 comprendono tutte le ramificazioni. In altre parole, se noi siamo 22 milioni, ok? Siamo molto più di 600.000. Come possiamo essere 22 milioni se ci sono soltanto 600.000 anime? Cosa dite voi?
È che un'anima ha più persone, appartiene a più persone, la stessa anima.
E non è la stessa anima, perché l'anima stessa non scende in questo mondo. Quello che scende in questo mondo è soltanto il riflesso. E quindi ogni anima ha, se io faccio 22 milioni diviso, se circa 35, forse qualcosa in più, 35 anime oggi, che hanno, 35 persone oggi che hanno la stessa anima, ma non è la stessa anima, è la stessa,
Riflesso.
la stessa sorgente, sono riflessi diversi della stessa sorgente. Quindi, quando ognuno di noi farà 613 mitzvot, non per noi, ma per l'anima stessa, vuol dire che ogni anima, 600.000 anime, ogni anima deve fare 613 mitzvot, completare tutto, abbiamo finito il nostro lavoro. Ok, e adesso dice qualcosa di un po' crudo, però è la realtà e bisogna dirlo. Dice, la comunità di Israele che comprende 600.000 anime singole è la fonte di vita per il mondo tutto che fu creato per loro. Questo non si può dire ad alta voce, però è così. La prima parola della Torah è Bereshit. E la parola inizia con la Bet. La Bet ha un valore numerico di 2, giusto? E perché la Torah inizia con Bereshit, con la Bet e non con la Aleph, che è la prima lettera? Perché inizia con la seconda lettera? Rashi subito dice, perché il mondo è stato creato per due cose, per la Torah e per Israele. Quindi, essere stati creati noi con questo scopo no, è solo una responsabilità. Il mondo è stato creato per noi, non è un privilegio, è una responsabilità. Non è un motivo di vanto e di orgoglio, è un motivo di fatica e sudore. Quindi, ognuna di esse comprende l'essenza vitale di un 600 millesimo del mondo intero e gli è legata. Quindi il mondo è diviso in 600.000. Quindi ci sono miliardi di alberi, miliardi di pietre, miliardi di gocce di acqua, miliardi di non si può neanche quantificare. Ognuno di noi ha un 600 millesimo che è la nostra parte in questo mondo. Ecco perché c'è uno che è in Siberia e l'altro che è in Argentina. Perché ognuno deve fare la sua parte. E questo 600 millesimo dipende dall'anima vitale del singolo israelita per la propria elevazione ad Hashem a mezzo dell'elevazione di quella. In quanto il singolo individuo usa nel servire Hashem, forse c'è una virgola in più, usa nel servire Hashem le cose di questo mondo, quindi gli oggetti fisici di questo mondo, per le necessità del suo corpo e della sua anima vitale, ossia per il mangiare, il bere e simili per l'abitazione e di propri utensili. In altre parole, infatti, vabbè, finisco questo, poi vi spiego, ma queste 600.000 anime sono radici ed ogni radice si suddivide in 600.000 faville, le quali sono ognuna una neshama. E così, pure nefesh e ruach. E qui entriamo in un argomento che non vi spiego stasera, perché noi, la nostra anima è divisa in tre, in nefesh, ruach e neshama. Che sono le nostre tre capacità. Abbiamo la capacità dell'azione che è Nefesh, la capacità dell'emozione che è Ruach e la capacità del sentimento, della facoltà mentale che è la Neshama. Quindi ognuno di noi ha una Neshama che è compresa in tre livelli diversi. E ciò riguarda tutti e quattro i mondi, vuol dire che ogni livello, il livello di Nefesh deve comprendere 613, il livello di Ruach 613, il livello di Neshama 613, e non soltanto nel livello del mondo fisico, ma anche negli altri mondi spirituali. Ecco perché è difficile. E ciò riguarda tutti e quattro i mondi dell'emanazione, della creazione, della formazione e dell'azione. Sono i quattro mondi Atzilut, Beria, Yetzirah, Asiya. Vi dovevo spiegare questo e poi concludiamo per stasera. In altre parole, quello che dice il Tanya è che se Hashem ci ha creato con un corpo che per vivere ha bisogno di mangiare, non è perché non poteva fare altrimenti. È perché voleva semplicemente velocizzare il processo del compimento delle nostre 613 mitzvot. Quando io devo mangiare, basta, come dicevo prima, una patatina e ho elevato tutto il campo, compreso il contadino, compreso il costruttore del trattore, compreso tutto quanto. Quando io ho bevuto una birra, ho elevato il campo dell'orzo, perché la birra si fa con l'orzo maltato. La maltazione dell'orzo significa semplicemente che l'orzo viene bagnato in modo che inizi il processo di germoglio, perché dentro il chicco si attivano degli enzimi e noi vogliamo quegli enzimi lì. Quando il processo enzimatico inizia a far germogliare il chicco dell'orzo, si blocca tramite essiccazione, quindi si ferma questo germoglio, si rompe il chicco di orzo e si ottiene l'orzo maltato. Con l'orzo maltato si fa la birra, quindi ci sono delle industrie che sono state create per fare il malto d'orzo. Che hanno preso l'orzo dal contadino, che il contadino ha lavorato e ha sudato lui con tutta la sua famiglia, con tutti i macchinari, e poi da lì hanno avviato il processo della produzione della birra con gli altri ingredienti, si aggiunge un po' di mais e altro ancora. Quando io faccio una berachah su una bella birra fresca, elevo spiritualmente tutto quello che c'è a monte, come ho già spiegato. Ecco perché noi dobbiamo mangiare e bere. Potevamo esistere benissimo senza mangiare e bere. Hashem ha creato la pietra che non deve mangiare e bere, poteva creare noi come la pietra che non deve mangiare e bere. Infatti, Moshe Rabbeinu è stato 40 giorni e 40 notti sul monte di Sinai, come dice lui stesso, Lechem lo achalti, umaim lo shatiti. Non ho mangiato pane, non ho bevuto acqua. Com'è possibile? È possibile perché Hashem in quel momento aveva deciso che Moshe Rabbeinu non aveva bisogno di fare quella missione lì, ne stava facendo una molto più importante, quindi tutte le missioni fisiche venivano in secondo luogo e per questo motivo Moshe Rabbeinu non aveva bisogno di mangiare e di bere. Quando di nuovo è sceso in questo mondo, è tornato a essere una persona che doveva anche lui mangiare e bere per poter elevare tutto quanto la spiritualità. Quindi, in una parola, stasera a cena facciamo una bella berachà. Mi raccomando, il cibo deve essere kasher. Facciamo una bella berachà. Diciamo una Mishnah a tavola, facciamo la Berakha del ringraziamento del cibo che si dice dopo, la Berakha Hamazon sul pane, la Berakha corta sui cereali o quella cortissima sul pesce, la carne, le uova, l'acqua e le be bevande, come è scritto nel Shulchan Aruch, e abbiamo elevato in un attimo tantissimo della nostra parte che ci stava aspettando per avvicinarci a Mashiach. Sono le 19:08 minuti, come al solito siete stati molto presenti, non è in modo sarcastico, oggi vi ho visto recettivi e quindi speriamo di portare a termine questa nostra missione nel più breve tempo possibile perché Mashiach possa arrivare, perché è in ritardo, ma non è lui che è in ritardo, siamo noi che siamo in ritardo.
Ma lei conosce Aaron Zubrowski? Rav Aaron Zubrowski?
Non mi
Probabilmente fa parte della stessa radice anima tua, perché è uguale a te.
di un'altra generazione, però.
È un tuo gemello.
Però ha un viso un po' più spirituale del mio. E
No,
quindi ha
è uguale, uguale. Ho visto altre foto.
fatto meglio il lavoro.
Perché io ho tutte le foto di tutte le praticamente di tutta la dinastia, e quindi me le vado a cercare. Ho trovato anche uno che somiglia a me, sempre col viso più spirituale, comunque.
Non ti libera dalla tua responsabilità, dalla
No,
tua
no,
responsabilità. Ecco.
no, ma quella era la teoria delle anime, no?
Sì, ma
La
la teoria delle
Sarativa.
anime l'abbiamo spiegata oggi. Può anche essere gemello, ma lui deve fare il suo, tu devi fare il tuo.
Certo.
Ragazzi, vi saluto, alla prossima.